Passiamo al punto successivo, all'ordine del giorno, che è il punto 6, esame, discussione e votazione delle osservazioni pervenute al piano attuativo invariante al vigente PGT relativo ad un immobile in via Gorizia, approvazione del piano attuativo PL Parola 35B, ai sensi della legge regionale 12-2005. Assessore Camardini, prego.
Grazie signor Sindaco. Faccio una piccola, un piccolo richiamo delle procedure che si sono riscontrate fino ad oggi. Il piano è stato adottato con la delibera del Consiglio Comunale numero 36 del 28 settembre del 2023, che è stata pubblicata presso la Segreteria Comunale dal 25/10 al 23/11/2023. Pubblicata sul BUR numero 43 del 25 ottobre del 2023, sul giornale di Brescia del 25 ottobre 2023 e all'Arbo Pretorio e sulla home page del sito, sito web del Comune di Botticino. È stata data comunicazione dell'adozione all'ARPA Lombardia e all'ATS Brescia. Entro i termini di scadenza che erano stati fissati al 23/12 del 2023 sono pervenute due osservazioni e sono pervenute un'osservazione pervenuta il 19 di gennaio del 2024 e quindi fuori termine. E poi sono state protocollate, sempre entro i termini, due documenti che non sono considerabili come osservazioni, in quanto erano due comunicazioni trasmesse da un destinatario che aveva ricevuto la documentazione, ma che diceva che la documentazione, si chiedeva il motivo per il quale gli era stata inviata questa documentazione. Trovate nella bozza di proposta di delibera, trovate alcuni passaggi che stasera, dopo il geometra Lisciani ci preciserà, andiamo a proporre ad integrazione, ovvero troverete che viene inserita, contrariamente a quanto era indicato nella proposta, anche l'analisi e la valutazione dell'osservazione che era giunta fuori termine e che quindi, per una questione di trasparenza e maggior partecipazione, avremmo proposto di analizzare anch'essa. Per cui chiederei al geometra Lisciani di procedere con la lettura e proporre le valutazioni apportate.
Buonasera a tutti. Una piccola premessa. Allora, rispetto al testo iniziale della deliberazione sono state apportate delle modifiche che nella sostanza non snatura il testo originario della deliberazione. Sono state fatte queste modifiche per meglio inquadrare quei due documenti che poco fa ha accennato l'assessore, che non sono in sostanza delle vere osservazioni, perché sono due osservazioni, tra l'altro arrivate con due protocolli nella stessa data da un soggetto che era per legge coinvolto all'informazione del procedimento, che chiedeva in sostanza informazioni, ma non è affatto un'osservazione. Quindi abbiamo nel testo verranno fatte delle modifiche per meglio precisare questo aspetto qui. Quindi le osservazioni che stasera analizzeremo saranno quelle effettivamente osservazioni che sono pervenute da ARPA, una da un soggetto, e più l'altra osservazione che è arrivata fuori termine, ma che riteniamo, diciamo, meritevole di essere anch'essa analizzata. Ecco, passerei subito, così per chiarezza, a identificare quei due documenti pervenuti che hanno i protocolli 23524 e 23489 del 2 novembre, che sono pervenuti ma non sono osservazioni, per cui noi nel testo della delibera indicheremo queste due note non osservazioni. Passo alla prima osservazione, che è quella inviata da ARPA. ARPA ha inviato un'osservazione il 27 novembre del 2023 al protocollo 25659, dove dà riscontro della trasmissione della comunicazione di adozione della variante ricevuta con il protocollo ARPA 223.06C3850 del 26 ottobre 2023, dove prende atto che con deliberazione del Consiglio Comunale 36 del 2023 è stato adottato il piano attuativo in variante al vigente PCT relativo a un immobile ubicato in via Gorizia. Evidenziato che il parere motivato non riporta il recepimento delle indicazioni formulate nel contributo espresso da ARPA nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, si ribadisce quanto contenuto nello stesso. Allora, abbiamo ripreso il contributo espresso da ARPA durante la procedura di verifica VAS. ARPA in questa sede, io vado dritto agli elementi che hanno palesato i tecnici di ARPA. ARPA dice: preso atto che la verifica di assoggettabilità contiene gli elementi necessari alla valutazione ambientale e a mitigazione degli impatti attesi, si raccomanda realizzare formazioni arboree arbustive lungo il margine dell'area da realizzare con specie autoctone messe a dimora con sesto d'impianto non regolare a protezione della confinante zona agricola e anche quella zona rifugio per le specie faunistiche che ordinariamente frequentano le aree agricole. Ancora ARPA, il secondo punto di rilievo, sostiene che in considerazione del notevole incremento delle aree permeabilizzate si fa presente la necessità di minimizzare, laddove possibile, le superfici esterne impermeabilizzate. Nell'utilizzo del suolo deve essere garantita una corretta proporzione tra superfici impermeabili e permeabili, necessità che deriva dall'esigenza di limitare gli effetti di dilavamento delle acque meteoriche, preservare l'equilibrio idrogeologico del territorio e contenere l'impatto sull'ambiente dovuto alla progressiva impermeabilizzazione di aree libere. Si ricorda l'emanazione della legge regionale 4 del 2016 che prevede obblighi di rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica che si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 27. 1, lettere A, B e C, a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente, all'urbanizzazione. Ancora l'ARPA, un altro punto. L'area oggetto del piano di ottimizzazione invariante determina l'interessamento di aree incluse nella classe di fattibilità geologica 3, fattibilità con consistenti limitazioni. Si ricorda che in aree caratterizzate da criticità geologiche e idrogeologiche, per le quali sono previste restrizioni e limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità e vulnerabilità individuate, occorre definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità / vulnerabilità del comparto. Ancora ARPA, in un altro punto, sostiene che, data la prossimità con la linea elettrica, si ricorda che la presenza di elettrodotti di media alta tensione pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste nella legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa l'edificabilità di alcune tipologie di edifici, quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere. L'ampiezza di quelle fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli elettrodotti in questione. Un altro aspetto che pone l'ARPEN come attenzione è nell'attuazione delle previsioni del piano attuativo si rammenta che dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti di contenimento dei consumi energetici che indirizzano sempre di più a un'edilizia a basso impatto ambientale e a un'alta efficienza energetica. Infatti, per rispettare gli ambiziosi obiettivi di risparmio energetico che l'Europa si è posta per il 2030, è fondamentale mettere in atto tutte quelle misure di abbattimento del consumo energetico, mirando all'obiettivo di edificio a energia quasi zero, introdotto dalla direttiva europea 2010/31/CE. Come ultimo appunto, ARPA ricorda sulla corretta disciplina delle acque reflue che defluiscono nei bacini urbani per effetto delle precipitazioni e degli scarichi civili e produttivi. Rappresenta uno dei punti cardine delle politiche di salvaguardia dell'ambiente, in più in generale della qualità complessiva della vita nei territori urbanizzati. Il problema delle acque reflue infatti non si esaurisce nel loro allontanamento dalle zone urbanizzate in modo che non interferiscono con le attività sociali ed economiche che in esse si svolgono, ma nel controllo del loro impatto quantitativo sull'ambiente in generale e sulle risorse idriche superficiali e sotterranee in particolare. Su questa osservazione la proposta di controriduzione dell'amministrazione è quella di accogliere l'osservazione. Ogni osservazione viene al momento? Ok. Quindi, come ho detto poco fa, la proposta di contribuzione dell'amministrazione è quella di accogliere l'osservazione di ARPA. Passerei quindi alla votazione, è corretto?
Sì. Passiamo quindi alla votazione dell'osservazione che ha ancora il numero 3 o è stato variato?
No, è stato variato perché quelle 1, due osservazioni...
No, ho capito, chiedo se è il numero 1.
È il numero 1.
Segretario, scusi, una domanda procedurale posso? Allora, adesso votiamo le osservazioni e singolarmente... Ovviamente il parere sulle osservazioni può essere difforme da quello che si dà poi all'atto, alla variante, il voto, sì.
Quindi mettiamo in votazione l'osservazione numero 1, quella relativa all'ARPA Lombardia, con l'illustrazione del geometra Lisciani. Quindi è un'osservazione da accogliere. Chi è favorevole all'accoglimento? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi osservazione accolta, la numero 1. Passiamo all'osservazione numero 2.
Allora, l'osservazione numero 2... per fortuna è abbastanza contenuta. È arrivata il 20 dicembre 2023 al protocollo 27633 e il proponente fa questa osservazione. Dall'elaborato determinazione standard di qualità di cui l'articolo 31 del PGT vigente, il valore di vendita dell'area edificabile non urbanizzata IMU, ossia 806.310, è calcolato sugli 8.500 metri cubi da realizzare. Il piano attuativo però prevede una però, lo dice due volte, una volumetria da realizzare di 9.500 metri cubi in tavola 2, per cui la determinazione degli standard di qualità di qui sopra parrebbe errata se calcolata su 8.500 metri cubi, in quanto ne mancano 1.000 ad arrivare alla volumetria da realizzare. La presente per una dovuta considerazione da parte di chi di competenza. Anche questa osservazione, c'è una proposta di accoglimento da parte della, dell'amministrazione. No, perché l'elaborato che è richiamato in questa osservazione riporta una volumetria inferiore rispetto a quella che è prevista dal piano attuativo, per cui in sostanza dice rettificate quel valore perché c'è un'incongruenza.
Siamo in votazione quindi. L'osservazione numero 2, così come illustrata e spiegata dal geometra Lisciani, chi è favorevole all'accoglimento, chi è contrario, chi si astiene. Arrivati a questo punto direi che c'è da fare la dichiarazione di voto per l'approvazione.
Anche questa osservazione
è accolta. Sì, è accolta. Quindi le due osservazioni sono state accolte entrambe, quindi adesso bisogna fare la dichiarazione di voto per quanto riguarda l'approvazione. C'è una terza osservazione?
Sì, sì, noi portiamo l'esame anche...
Ah, quella fuori termine.
Quella arrivata.
Scusate,
fuori termine.
Scusate, l'avevo saltata. Prego, Giamatra.
Allora, le osservazioni erano state disposte con una scadenza al 23 di dicembre del 2023. Questa è arrivata il 19 gennaio 2024. È un'osservazione abbastanza corposa, sono diverse pagine. Volete che la leggo per intero oppure c'è tutta un'ampia premessa dove parla un po' dei trascorsi di quest'area, però poi posso sintetizzare? Ok, grazie.
È stata vista in commissione anche.
Sì, ecco, sì, anche in commissione era stato stabilito di arrivare subito con la richiesta dell'osservazione. Sì, ok. La richiesta dell'osservazione prevede due, diciamo, opzioni. La prima è la revoca del piano attuativo adottato, ritenuto A, ingiustificato dal punto di vista della necessità edificatoria, considerata la scarsa attuazione del piano attuativo in corso di urbanizzazione e mai completato anche nelle opere di urbanizzazione a servizio della comunità. B, irricevibile in quanto in contrasto con gli obblighi assunti dal lottizzante con la firma della convenzione del 2015, che lo impegnavano a non pretendere nulla sulle aree escluse dal piano di lottizzazione approvato nel 2014. C. Configurabile, carente di adeguate compensazioni per il territorio in termini economici, in modo spropositato rispetto al piano attuativo approvato nel 2008, tanto da ravvisare un danno economico per la collettività. Oppure l'interesse pubblico, riduzione del consumo di suolo. D. Riconducibile a ambito di trasformazione all'interno della variante generale adottata nel Consiglio Comunale il 28 dicembre 2023. E. Anche la tempistica di approvazione della variante a ridosso di quella del PGT, un indubbio e immotivato vantaggio. Non vi sono motivi di urgenza ormai 5 anni a ricorso del lottizzante. Manifesti il perseguimento dell'interesse economico dei privati a danno della collettività che non ha beneficiato in 5 anni di entrata IMU. In caso di un accoglimento del punto B, questo è il secondo punto, in caso di un accoglimento del punto 1 in subordine, cioè in caso di un accoglimento della revoca, 2. Al fine di non ravvisare un danno per le casse comunali, si chiede la revisione delle opere di urbanizzazione e delle compensazioni calcolate sull'intera area di lottizzazione, raffrontandole con le previsioni urbanistiche previgenti, ossia PGT 2009, ovvero piano attuativo approvato nel 2008, in considerazione del fatto che gli accordi assunti con il piano attuativo del 2014, ancora vigente anche negli obblighi assunti, tra cui il non avere più nulla a pretendere, riducevano le compensazioni e le opere e urbanizzazioni in carico al lottizzante anche per il consumo di suolo e le volumetrie assentite, a fronte del vantaggio collettivo del mantenimento di suolo agricolo. 3. L'articolo 5 delle norme del piano disciplinando le costruzioni interrate ne consente la realizzazione completamente fuori terra, derogando eccezionalmente, ossia senza alcuna compensazione o vincolo, alla normativa del PGT vigente. Si chiede pertanto che sia riportata la norma del PGT, ovvero che sia richiesto il preliminare vincolo pertinenziale ad autorimessa o adeguata compensazione. 4. Si chiede di riportare quanto previsto nelle opere di mitigazione e di compensazione scaturite dalla VAS, documento allegato 23264924021O/O progetto_mitigazione, all'interno delle NTA di piano e nella convenzione urbanistica, con l'obbligo di trasferimento anche agli acquirenti da recepire nei permessi di costruire dei lotti, vincolo perpetuo così trasferito al lotto edificato e non alla durata della convenzione. 5. Si chiede di prevedere quali opere di urbanizzazione anche la posa di cavidotti per fibra ottica e l'integrazione della videosorveglianza degli spazi pubblici integrata all'illuminazione pubblica al fine di evitare successive manomissioni alla viabilità. 6. Viste le problematiche relative al reticolo idrico a valle della lottizzazione che hanno portato alla realizzazione delle vasche di laminazione in località Molinetto, si chiede all'amministrazione comunale di essere lungimirante e cautelativa e di chiedere un sovradimensionamento cautelativo delle opere atte a garantire invarianza idraulica, possibile in sede di variante ma non in sede di PDC, al fine di una maggiore garanzia di non aggravio delle portate in caso di eventi meteorologici eccezionali, ormai piuttosto frequenti. 7. Al fine di mantenere un adeguato corridoio agricolo a nord-est, si chiede lo stralcio della porzione, indicata in rosso nell'estratto sottoriportato, di lottizzazione che andrebbe a creare una nuova frangia in zona agricola. 8. Al fine di non creare una nuova propaggine a sud-ovest, peraltro senza adeguati parcheggi a servizio, si chiede lo stralcio della porzione, indicata in arancione scuro nell'estratto sottoriportato, di lottizzazione che andrebbe a creare una nuova frangia in zona agricola rispetto ai limiti della vicina prevista lottizzazione. 9. Al fine di evitare ulteriori incomprensioni, si chiede la rielaborazione dei calcoli stereometrici su tutta la lottizzazione, tra parentesi, vedesi estratti sottoriportati a mero titolo esplicativo dell'attuale verifica parziale, chiusa parentesi, comprendendo anche il piano attuativo già approvato in corso di attuazione, allegando calcoli stereometrici e quadro economico raffrontati, verificando anche il reperimento della quota minima di standard parcheggi pari a 8 metri quadri abitante teorico. C'è tutto un calcolo ben preciso che evito di leggerlo, se volete. È un tecnico. Questo è il sunto dell'osservazione. La proposta dell'amministrazione come proposta di contribuzione è questa. Cioè, il piano attuativo è stato oggetto della procedura di VAS, conclusasi in maniera positiva. Inoltre, il piano ha ottenuto il parere favorevole di compatibilità PCP con prescrizioni. L'osservazione risulta assai complessa e articolata e prevede come quesito principale la revoca del piano attuativo. In subordine al non accoglimento della richiesta di revoca, l'osservazione propone una serie di articolati aventi tutte la medesima natura del quesito principale che, come detto, pretende la revoca del piano attuativo. Alla luce di ciò, considerati gli atti prodromici assunti, ossia la verifica di VAS, l'atto di adozione del piano attuativo e in ultimo il parere di compatibilità provinciale al PTCP, resi in senso favorevole, risulta del tutto evidente 1. La legittimità del piano attuativo, 2. La conformità al PTCP preso atto dell'accoglimento delle prescrizioni e raccomandazioni indicate, 3. Che l'accoglimento degli articolati in subordine al quesito principale comporterebbe una radicale revisione del piano attuativo adottato. Pertanto, ribadite le scelte effettuate in sede di adozione, come confermate dalla verifica di VAS e dal parere provinciale di compatibilità PTCP, si propone non accoglimento dell'osservazione per motivazioni oggettive sopra riportate, prendendo atto che le considerazioni in essa riportate, seppur legittime, rivestono carattere puramente discrezionale. Tutto ciò anche nel rispetto dei principi dell'articolo 1 della legge 241 del 1990. Voglio fare un piccolo appunto e poi chiudo e passo la parola alle votazioni. Il parere di compatibilità a PTCP è pervenuto e riporta tutta una serie di prescrizioni e raccomandazioni che sono accolte e riportate nel testo della deliberazione.
Grazie Vincenzo. Marchese, prego.
Grazie, dottor Lesciani. Avevo una domanda. Lei dice che tutte le osservazioni sono per il parere di compatibilità sono state accolte, ma anche le indicazioni della provincia di ridurre l'edificabilità a nord, che poi viene ripresa anche nell'osservazione, perché questo non, ovviamente, da chi ha studiato gli atti, non la sottoscritta, non risultava. Quindi dagli elaborati pareva proprio che non fossero state accolte da voi le indicazioni della provincia di ridurre l'edificabilità a nord, mantenendo il varco agricolo, e erano contenute nel parere di compatibilità. No, della provincia, cioè è una delle richieste che fa l'osservante è quella di ridurre la edificabilità a nord, così come aveva fatto la provincia. È molto tecnico, io capisco che però le questioni sono di tutela ambientale, ecco, proprio dette in soldoni, però non ci pare, quindi la domanda mia è stata accolta questa richiesta fatta anche dalla provincia per il parere di compatibilità, non solo dall'osservante.
Assessore, prego.
Allora, premesso che quello della provincia è un parere e non è un'osservazione.
L'osservazione dell'osservante, sì, io ho parlato di parere.
Sì, e come è stato indicato anche nel testo che ha letto poco fa il geometra Lesciani, e c'è il punto proprio nel deliberato che lo prevede, dove dice: visto il suddetto atto dirigenziale del settore della pianificazione territoriale della provincia di Brescia numero 609/2024, pervenuto al protocollo 3602/2024, con il quale è stata espressa, nei termini della relazione istruttoria allegata al medesimo, valutazione favorevole con il PTCP e di coerenza con i criteri ed indirizzi del PTR, condizionata al recepimento delle prescrizioni indicate in grassetto, sottolineato al capitolo 6.1.3, ambiente biotico e rete ecologica provinciale. Sono inoltre presenti raccomandazioni ai capitoli 5.4, sistema insediativo, e 6.1, consumo di suolo, che si chiede di valutare e accogliere. Rilevato che nella suddetta relazione istruttoria allegata all'atto dirigenziale 609/2024 di qui sopra non risulta presente alcun capitolo 6.1.3, visto il capitolo 5.1.3 ambiente biotico e rete ecologica provinciale della citata relazione istruttoria, che in sottolineato riporta quanto segue, si prescrive che il Comune assicuri siano adeguatamente sviluppati e realizzati il progetto di mitigazione e di compensazione ecopaesistica dovuti per la trasformazione dell'area ed a tal fine abbia cura che gli stessi siano redatti a scala idonea ed accompagnati da una relazione illustrativa con indicazione delle specie da mettere a dimora, la loro finalità ecologica ed il sesto di impianto, il progetto di compensazione ecologica qualora dovesse ricomprendere anche mitigazioni non attuabili in loco, come parrebbe evincersi dalla esiguità delle opere dalle superfici libere in planimetria. Potrà essere concordato con l'amministrazione comunale e realizzato su aree appartenente ad altri elementi della rete ecologica locale, ivi compreso il PLIS delle colline. Siano quindi parte della documentazione di progetto allegata alla convenzione con il Comune, entro la quale l'inserimento di un apposito articolo dovrà assicurare la realizzazione secondo i contenuti là rappresentati, il pieno attecchimento della specie scelta e la sostituzione di eventuali fallanze che dovessero riscontrarsi entro almeno 3 anni dalla loro messa a dimora. Visto altresì il capitolo 5.4 sistema insediativo della suddetta relazione istruttoria, che sintetizza quanto segue, alla luce di quanto sopra si suggerisce quale criterio preferenziale di sviluppare l'edificazione partendo dal limite del TUC esistente verso le aree libere, affinché lo sviluppo urbanistico avvenga in modo progressivo e ordinato. Si valuti inoltre una possibile riduzione dell'ampliamento della zona nord su via Massiago. Andiamo avanti. Raccomandare all'attuatore del piano attuativo in oggetto di sviluppare l'edificazione prevista nel piano attuativo, partendo dal limite del TUC, tessuto urbano, esistente verso le aree libere ad ovest, in modo che l'espansione prospettata avvenga in modo progressivo e ordinato. Invitare il suddetto attuatore a preferire e adottare soluzioni edificatorie mirate a ridurre l'ampliamento insediativo previsto nel piano attuativo di qui sopra, a nord su via Massiago, così da evitare l'eventuale formazione di uno sfrangiamento del tessuto residenziale in quello agricolo. È stata inserita, per cui è stata accolta. Come è stato detto, sono state accolte le osservazioni indicate al principio.
Ecco, sono altre domande?
Un attimino, sindaco.
Prego, Liciani.
Vorrei aggiungere quest'ultima cosa a conclusione. La provincia nel parere di compatibilità ha fissato un aspetto, quello legato alla mitigazione e alla compensazione. Anche questa prescrizione è stata accolta, tant'è che l'attuatore ha adeguato la bozza di convenzione e la progettazione del piano riproponendo una nuova bozza di convenzione adeguata alla prescrizione in merito alla mitigazione e compensazione, e più ha presentato il progetto di mitigazione, il computo metrico relativo al progetto di mitigazione, e ha riaggiornato anche il quadro economico. La bozza di convenzione ha assorbito le prescrizioni riportate dalla provincia tal quali come sono state prescritte.
Consigliere Rabaioli, prego.
Sì, grazie per il chiarimento. Geometra Lisciani, anche perché uno dei punti tutti dibattuti in commissione, è stato proprio quello che si chiedeva, la provincia chiedeva che venisse preventivamente presentato il progetto, mentre l'orientamento dell'amministrazione, o meglio dell'ufficio, sembrava essere quello di rimandare questo anche a una fase successiva della convenzione. In realtà, mi corregga se ho capito male, è stato presentato il progetto prima della firma della convenzione, quindi questa cosa è stata fatta. Okay. Ecco, le chiederei magari cortesemente, siccome è citato anche in premessa e siccome era molto breve, se potesse dar lettura del verbale, visto che ne abbiamo parlato di questa commissione consigliare permanente, se potesse dare lettura dei pareri espressi lì, sono molto brevi.
Leggo tutti e due i verbali in merito al punto.
Forse faccio riferimento alla consigliare.
Solo a quella consigliare? Ok. Il segretario illustra la nota dell'ARPA protocollo 25659/2023. Il commissario Macaferri, sull'osservanza di ARPA, chiede quale sia il parere dell'amministrazione comunale. Interviene in risposta il vice sindaco Camadini. Il segretario, in riferimento al progetto di mitigazione e compensazione, anche il recepimento del parere di compatibilità al PTCP espresso dalla provincia di Brescia, pervenuto al protocollo 3602/2024, fa presente che l'obbligo all'esecuzione delle opere di mitigazione e compensazione può essere riportata all'interno della convenzione urbanistica, subordinando lo svincolo della polizza fiduciaria all'accertamento dell'esecuzione della stessa, che imponga la presentazione del relativo al progetto tra gli obblighi particolari di cui l'articolo 1 è, ma questo deve essere 16, quindi c'è un refuso. Riprendo, che imponga la presentazione relativo al progetto tra gli obblighi particolari di cui l'articolo 16 della medesima convenzione. Il commissario Macaferri chiede se sono state fatte valutazioni in merito alla classe di fattibilità geologica 3. Il segretario afferma che il progettista del piano attuativo ha verificato che le aree dove sono previste edificazioni sono esterne dalla suddetta classe di fattibilità geologica 3. Il commissario Rabaioli chiede che il progetto di mitigazione e compensazione venga presentato prima dell'approvazione del piano attuativo, allegandolo alla convenzione urbanistica come richiesto dagli enti. Il commissario Macaferri si associa a quanto espresso dal commissario Rabaioli. Il segretario illustra l'osservazione protocollo 27633/2023. Il commissario Rabaioli chiede la posizione dell'amministrazione comunale in merito alla predetta osservazione. Come confermato dal vice sindaco, il segretario afferma che l'amministrazione comunale è propensa ad approvare l'osservazione. I commissari Treccani, Trivilini e Casali concordano sulla linea dell'amministrazione comunale di recepire l'osservazione. Il segretario fa presente che è arrivata, oltre il termine previsto, l'osservazione del commissario Macaferri, di cui al protocollo 1371 del 2024. Il presidente Trivillin, constatato che l'osservazione è pervenuta oltre il termine di presentazione delle osservazioni riportate nell'avviso comunale pubblicato anche sull'home page del comune di Botticino, dichiara immotivata la discussione perché è pervenuta fuori termine. Il commissario Macaferri sostiene legittimo il respingimento dell'osservazione da lei presentata perché fuori termine, però visto il tempo trascorso dalla presentazione della medesima, comunque utile a una valutazione dei contenuti, ritiene che il mancato accoglimento motivato solo per ritardo non è una motivazione adeguata, ma meramente politica. Il commissario Rabaioli si esprime a favore delle osservazioni presentate dal commissario Macaferri. Il presidente Trivillin è dell'opinione che la proposta del piano attuativo in variante PGT è stato recepito in modo esaustivo. I commissari Treccani e Casali concordano con l'opinione del presidente Trivillin. Il segretario, come già riportato nel protocollo 3653/2024, fa presente che è pervenuto il parere di compatibilità PTCP da parte della provincia di Brescia al protocollo 3602/2024. Il commissario Mancafferri chiede cosa intende recepire l'amministrazione comunale alle prescrizioni e indicazioni riportate nel predetto parere di compatibilità provinciale. Il vice sindaco abbandona la seduta alle ore 20:30. Come già anticipato in merito all'osservanza di ARPA, per quanto riguarda le opere di mitigazione e compensazione dell'amministrazione comunale, intende rinviare il progetto in scala idonea, accompagnata da una relazione illustrativa, in fase di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione e inserire l'obbligo dell'esecuzione delle medesime opere all'interno della convenzione urbanistica, all'articolo 16 degli obblighi particolari, subordinando lo svincolo della polizza fiduciaria all'accertamento dell'esecuzione e lavori pertinenti alle dette opere. Il commissario Mancafferri ritiene grave che la prescrizione di un parere della provincia non venga ottemperato nei modi richiesti da quest'ultima. Sui suggerimenti, invece, auspicava un accoglimento lungimirante. Il commissario Rabaioli condivide il parere del commissario Mancafferri. Non ci sono state altre indicazioni in merito da parte dell'amministrazione comunale.
Prego, Rabaioli.
Ecco, visto che rispetto a quanto discusso e analizzato in commissione è stato ottenuto e deciso di far presentare il progetto di mitigazione in fase preliminare, cioè prima della firma della convenzione, e quindi nessuno l'ha mai visto, chiedo se magari si può almeno sommariamente illustrare questo progetto, perché non è neanche passato in commissione.
Il progetto è tra i documenti allegati al...
Penso che se il risultato delle decisioni della Commissione, oltre che a quanto contenuto nel parere della provincia, sia stato temperato, quindi credo che sia compito... No, allora Rabaioli, lei può pensare tutto quello che vuole, io sto dicendo quello che penso io. Non pretendo di convincere Rabaioli, per amor di Dio. Non pretendo tanto, però comunque, essendo stato temperato le indicazioni della provincia, oltre al parere della Commissione, credo che si debba demandare all'ufficio la verifica della rispondenza del progetto a quelle indicazioni in capo alla provincia prima e ribadite poi dalla commissione. Però se volete lo mettiamo a votazione, signori, non credo che sia un problema. Prego, Rabaioli.
La mia è una semplicissima richiesta, siccome qui stiamo votando un documento con una serie di allegati che sono passati in commissione e sono stati lì valutati e discussi. C'è un allegato che in commissione non è passato, perché questo progetto di mitigazione è arrivato dopo, prima non c'era. Chiedevo semplicemente se il tecnico potesse brevemente illustrarlo, mi sembra una richiesta ragionevole e legittima. Cioè...
Per l'amor di Dio, se c'è la disponibilità della Giunta di Licenni a spiegarlo, anche se comunque, da quello che ho capito, il documento è all'interno degli atti che fanno parte del provvedimento. Però, ripeto, non incartiamoci sulle parole. Geometra, se riesce a far vedere...
Dovrei prendere, perché adesso non lo ricordo proprio a memoria, ma comunque è una, in parole estremamente povere, è un intervento arboreo realizzato nella parte a confine con il territorio restante di Botticino, in zona agricola, ovviamente, sì, perché quello era l'obiettivo della provincia, cioè quello di separare anche in parte d'ARPA, cioè quello di separare con una componente arborea la zona oggetto di futura espansione e futura urbanizzazione con la zona rimanente del territorio agricolo che non è stato interessato da questo piano attuativo. In questo elaborato grafico, tra l'altro, sono riportate anche fotografie delle componenti arboree che verranno utilizzate in questo progetto di mitigazione e compensazione.
Quindi tra le parole ancora più povere, la solita fila di alberini al confine dell'edificato.
Se vogliamo sintetizzarlo così, è quello.
Va bene. Sono specificate anche le qualità delle essenze arboree? Eh?
Sì, sono specificate e raffigurate anche.
Assessore, prego. Lasci finire l'assessore Martino, per cortesia. Glielo ho chiesto io.
Ah, perché dicevo, non interessa più qual è l'interesse generale sotteso a questa varianza di presenza. Allora.
Posso fare una domanda anch'io?
Sì, sì.
Grazie.
Allora, le essenze arboree che sono... Le essenze arboree che sono state previste sono il bagolaro, Celtis australis, il carpino, Carpinus betullus, la farnia, Quercus robur, pioppo nero, Populus nigra, e basta, queste qua sono le essenze che sono state rappresentate. Dopodiché sulla planimetria con tipologie diverse sono indicati, con le retinature sono indicate le varie essenze come sono state distribuite.
Prego, Marchesa.
In due parole sintetizzatemi l'interesse pubblico a questa variante.
Beh, io credo che l'interesse pubblico a questa variante sia già stata espressa. Beh. Premesso che secondo me è fuori tema stasera, no, non l'interesse pubblico, andare a riparlare del piano attuativo e dell'approvazione del piano attuativo. L'interesse pubblico comunque di questo piano, credo che, come è stato detto in commissione, come è stato detto durante durante l'esame di questo piano attuativo, è dato da una serie di tematiche. Una tematica è data dal completamento di quella che è la rete viabilistica che accede a questo intervento, rete viabilistica che era stata realizzata parzialmente e che adesso, per essere completata, aveva la necessità di un intervento oneroso da parte dell'amministrazione. Questa onerosità, tanto per incominciare, viene assorbita all'interno di quelli che sono le onerosità a carico dell'attuatore. Secondo tema di interesse pubblico è dato dalla sistemazione e dal completamento delle zone a parcheggio, e quindi viene risolto una problematica connessa a questa specificità. Altro interesse pubblico, oltre alla mitigazione di cui si è parlato poc'anzi, c'è un ridisegno di quello che è l'ambito e un completamento anche di quello che possono essere tutte le condizioni di corollario a un insediamento come questo. Oltre al fatto che, come è stato detto durante le attività di durante le operazioni di adozione, e come è specificato anche nei tratti della convenzione, si andava anche a risolvere una problematica che era legata a del contenzioso che c'era con l'amministrazione in merito a questioni, a questioni finanziarie. Chiedo al geometra se ci sono, se ho messo altri particolari, di integrarli.
No, allora, per male ha detto tutto, ma gli aspetti più importanti sono quello viabilistico, che è un problema effettivamente importante, perché sul posto la situazione non è perfetta, non è, diciamo, tra le migliori, ecco. Parlo da esterno, dove entro in un tratto di paese e vedo una situazione che è insostenibile, per cui arrivare a porre una soluzione a quella situazione è indispensabile. L'altro aspetto è ovviamente legato, in secondo piano, diciamo, al fatto che perfezionare questo piano attuativo risolve una situazione di un contenzioso che c'è tra l'attuatore e l'amministrazione comunale. Questi, diciamo, sono i due elementi più forti, e soprattutto il primo, quello più importante e indispensabile, a mio modo di vedere.
Ci sono altre domande? Passiamo alla dichiarazione di voto per quanto riguarda l'osservazione numero 3. Mettiamo in votazione quella. Quindi chi è favorevole all'accoglimento? Chi è contrario all'accoglimento? Adesso rimane la dichiarazione di voto per quanto riguarda l'approvazione definitiva di tutto il piano. Mi sembra un po' in ritardo, Robaioli.
Penso che vedo che nella bozza c'è ancora scritto che l'osservazione, quella che abbiamo appena discusso, non viene esaminata in quanto... Ah, ok, allora me lo sono perso io. Sono già contento, grazie.
Quindi passiamo alla dichiarazione di voto sull'approvazione definitiva del piano esecutivo 35B. 35B di Via Gorizia, quindi chi è favorevole all'approvazione, cioè scusate, dichiarazione di voto per l'approvazione definitiva? Marchesa, prego, così smette di ridere. Prego.
Tanto da piangere.
Ma non lo dica a noi che stiamo ancora piangendo dal 2019.
A quanto pare anche il revisore dei conti si sta mettendo a piangere e vuole chiedere conto degli atti che avete preso.
Ma guardi, ci ha tolto il sonno questa comunicazione del revisore dei conti. Prego, Marchese, stiamo sui fatti.
Stiamo sui fatti, i fatti sono gravi. Comunque, al di là, mi spiace per le facce sconsolate dei consiglieri di maggioranza, che non so fino a che punto sanno quello che votano, perché al di là di quello che vi viene raccontato, poi esaminare gli atti è abbastanza complicato. Spero che...
Scusa Marchese, ma sto facendo delle affermazioni estremamente gravi, quindi la inviterei puntualmente a precisare quello che sta dicendo. Faccia una cortesia, di fronte a questa aula, di fronte a questi consiglieri comunali che si stanno impegnando, quindi faccia una cortesia e si spieghi meglio.
Sto dicendo che spero che sappiano quello che votano e che mi scuso per la parte tecnica del discorso che ora, della dichiarazione di voto che ora farò.
Ci sta dando degli incapaci? Ci sta dando degli incapaci
no,
a tutti?
No, sto dicendo...
Signori, sta parlando di voi, eh?
È la mia dichiarazione di voto e mi stavo scusando per la estrema tecnicità della stessa E ripeto, i documenti, non sto dando degli incapaci perché anch'io da un punto di vista tecnico ho fatto molta fatica ad esaminare i documenti. Non sto dando degli incapaci a nessuno. Sto solo dicendo che
ho capito in questo modo da questa parte comunque, Marchese, quindi
sarebbe...
la invito a pesare bene i termini che sta usando.
No, invito voi a rispettare tutti i consiglieri e anche, io spero, l'avrete illustrato sicuramente. Benissimo. Io rispetto. Ho detto che mi scuso per la premessa, ho chiesto parecchio tempo per la dichiarazione di voto, è una dichiarazione tecnica e spero che la comprendiate tutti. La scelta di questa amministrazione, dell'amministrazione che ho presieduto precedentemente, fu chiaramente quella di ridurre in modo consistente il consumo di suolo agricolo, operando ampie riduzioni degli ambiti di trasformazione presenti nel PGT del 2009, anticipando anche i tempi rispetto a molti altri comuni. L'attuale normativa, in linea di principio, è ancora più indirizzata in tal senso. La lunga storia di questo ambito di trasformazione sembrava facilitare questo percorso, in quanto a fine mandato della Giunta Benetti era stato approvato un piano attuativo che potremmo definire stralcio, che lottizzando una parte dell'ambito otteneva l'impegno del proprietario lottizzante alla restituzione ad area agricola della rimanente area di possibile trasformazione. Come anticipato in alcune domande da noi poste, l'attuazione della lottizzazione non fu conforme agli elaborati grafici approvati dal Consiglio Comunale. Le strade di lottizzazione, che proprio perché tali vengono solitamente realizzate dal lottizzante in tutta la loro sezione, così come tutti gli interventi viabilistici, ancorché su aree di altrui proprietà, solitamente pubblica o di pubblica utilità, come in questo caso, qui non furono integralmente realizzate, nonostante dessero accesso al primo lotto edificato. Le sorprese non finirono. Il lottizzante cercò di trovare l'assenso dell'amministrazione a portare avanti tutto il piano di lottizzazione originario, peraltro decurtato da parte degli obblighi previsti dal PGT ancora vigente, ancorché già avviato il procedimento di variante generale. Il contrasto con la convenzione firmata era chiaro, da qui la richiesta di parere legale, che rassicurò l'amministrazione circa la validità piena degli obblighi assunti dal lottizzante. Quindi il discorso del contenzioso viene un po' meno, nel senso che c'era un parere legale che ci rassicurava circa gli obblighi assunti dal lottizzante. Nel corso della redazione del PGT si avviò un percorso per andare incontro ad alcune richieste del lottizzante a fronte del completamento delle strade di lottizzazione, al fine di evitare cause legali costose e lunghe. La variante generale fu adottata ed approvata senza osservazioni da parte del lottizzante, che allo scadere dei termini di legge e a fine del nostro mandato presentò un ricorso sicuramente debole visti i precedenti pareri legali che spero abbiate visto e l'assenza di osservazioni. Ora, la nuova amministrazione propone non una marcia indietro, andando però a ripristinare solo le condizioni di trasformazione dell'ambito previsto nel PGT del 2009, economicamente vantaggiose per il privato, concedendo l'indubbia trasformazione di una consistente porzione di suolo agricolo. Senza quel do ut dest che per un'amministrazione della cosa pubblica dovrebbe essere un do a te, edificabilità, perché tu dia a me opere pubbliche o monetizzazione, eccetera, che deve garantire quindi in primis lo scopo dell'interesse pubblico. Nel PRG della prima trasformazione prevista lo scopo pubblico era molto consistente, nel PGT del 2009 lo era ancora. La variante del 2014 anche proporzionalmente aveva ridotto sì il vantaggio pubblico economico, a fronte però di un grande obiettivo raggiunto, il ritorno ad agricolo di gran parte dell'ambito. Questa variante è un "dout des" al contrario, così palese ed evidente che ci si domanda come abbiate potuto adottare la presente variante ed insistere nel non chiedere compensazioni a fronte delle evidenze che abbiamo presentato in varie occasioni. Avete invece aumentato l'addizionale IRPEF a tutti i cittadini. Non potevate chiedere a fronte della mancata realizzazione e cessione di un edificio pubblico previsto nel PGT del 2009, chiedere la compartecipazione al completamento della nuova sede della Protezione Civile, che graverà invece sui cittadini. Consumo di suolo e invarianza idraulica vi offrivano un ottimo appiglio in tal senso. Ci sono i momenti in cui ci si deve esprimere a livello tecnico-politico, le commissioni ordinarie, meno tecnico e più politico, le commissioni consiliari. La nostra parte politica si è espressa negativamente. C'è poi un momento politico, il Consiglio Comunale, dove più che richiamare l'attenzione su quanto già esternato, non si può fare altro che assumere la maggiore posizione di dissenso al fine di tener fede ai nostri principi e non contribuire a quello che per noi, nei termini sopra espressi, riteniamo ravvisare un, se non un vero e proprio danno erariale, un tradimento al voto di molti cittadini, maggiormente grave dopo la stangata ormai alle porte dell'aumento dell'addizionale IRPEF per i cittadini meno abbienti. Non ci dilunghiamo oltre sulle quantificazioni economiche. L'applicazione di norme di PGT da applicarsi a varianti conformi, anche a varianti non conformi che aprono la porta alla possibilità di una maggiore concertazione e maggiori compensazioni per il territorio. Gli approfondimenti tecnici portati con le osservazioni, purtroppo fuori termine, ma probabilmente pervenuti prima di contributi degli enti, province in particolare, e pertanto accettabili, noi esprimiamo convintamente il nostro voto contrario, facendo anche un appello a voi consiglieri di maggioranza più sensibili al territorio e alle nostre realtà sociali. Fate un passo indietro e non svendete il territorio, ve lo chiediamo col cuore. Non approvate questa variante, perché il governo del territorio deve perseguire in primis l'interesse pubblico, per quanto sopra espresso ovviamente. Manifestiamo il nostro voto contrario e chiedo che la dichiarazione venga acquisita agli atti. Grazie.
Trecani, prego.
Noi personalmente, dopo aver studiato le carte più volte sia per le commissioni che per questo Consiglio Comunale, e ringraziando gli uffici preposti e l'assessor Camadini, che in ogni caso ha risposto ad ogni nostra domanda, perché quando comunque viene posta un'osservazione è stata ampiamente analizzata da tutti quanti lo hanno richiesto, e soprattutto ritenendoci soddisfatti di quanto realizzato e di quanto posto in essere, perché la miglioria viabilistica per noi è veramente importante, e anche non avere contenziosi, tanto quanto riteniamo che sia giusta l'occupazione di suolo pubblico che viene in questo progetto presentata, ci dichiariamo favorevoli.
Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene e chi è contrario?